Ora, il tema è sempre lo stesso, sette parole tra cielo e terra, le sette frasi che Gesù ha pronunciato, delle quali una l'avete ricordata stamattina, tutto è compiuto, che Gesù ha pronunciato sulla croce. Avanti, abbiamo già visto la prima frase, l'abbandono: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Dio odia il peccato. Il succo del discorso è stato questo. Dio ha abbandonato Gesù per un istante per non abbandonare te, l'uomo, per sempre. La seconda frase che abbiamo visto l'ultima volta, il perdono. Dio ama il peccatore. Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno. Un amore che non perdona è amore? La domanda che ci siamo posti. La terza frase, quella di oggi, la promessa: oggi sarai con me in paradiso. E vedrete come, ripeto, tutto quello che è stato detto fino adesso offre veramente una buona introduzione a quello che dirò. La fede fa la differenza. Vai avanti. Allora, la promessa: Dio salva chi ha fede. Delle frasi che Gesù ha pronunciato sulla croce, le prime due le ha rivolte al Padre: Dio mio, perché mi hai abbandonato? E poi perdona loro perché non sanno quello che fanno. La terza frase Gesù la rivolge ora a uno che stava soffrendo come lui sulla croce. Una persona che stava condividendo le sue stesse sofferenze. Ma leggiamo la frase nel suo contesto, in Luca capitolo 23, chi vuole seguirmi, al versetto 33. Quando furono giunti al luogo detto il Teschio, vi crocifissero lui e i malfattori, uno a destra e l'altro a sinistra. Il popolo stava a guardare, e anche i magistrati si beffavano di lui, dicendo: ha salvato altri, salvi se stesso, se è il Cristo, l'eletto di Dio. Pure i soldati lo schernivano, accostandosi, presentandogli dell'aceto e dicendo: se tu sei il re dei giudei, salva te stesso e noi. Uno dei malfattori, non sei tu il Cristo, salva te stesso e noi. Ma uno dei malfattori appeso lo insultava dicendo: non sei tu il Cristo? Mi sa che ho fatto un po' di confusione. Salva te stesso e noi. Ma l'altro lo rimproverava, l'altro ladrone, dicendo: non hai tu timor, nemmeno tu timor di Dio, tu che ti trovi nel medesimo supplizio? Per noi è giusto, perché riceviamo la pena che ci meritiamo per le nostre azioni. Ma questi non ha fatto nulla di male. E diceva: Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno. Ed egli gli disse: io ti dico in verità, oggi sarai con me in paradiso. La crocifissione era senz'altro la pena più dura da infliggere ai delinquenti. E non stupisce il fatto che a fianco Gesù c'erano due malfattori, due delinquenti, due ladroni. Luca li definisce malfattori, Matteo e Marco li definisce ladroni, Giovanni non dà loro nessun titolo. Entrambi i titoli dati dagli evangelisti indicano delle persone abituate a delinquere, dei delinquenti, dei veri delinquenti, e probabilmente appartenevano alla stessa banda e insieme avevano commesso molti reati. In un Vangelo apocrifo sono riportati anche i loro due nomi, Tito e Dumaco. Entrambi erano appesi su quello che è uno dei più crudeli strumenti di tortura, in attesa della loro fine. La croce, dobbiamo sapere, non è un po' come la ghigliottina. La ghigliottina è uno strumento per giustiziare, la croce no. La croce era uno strumento per far soffrire più a lungo possibile. Non era soltanto per uccidere, arrivava anche la morte, ma l'agonia durava ore e ore e ore. Quindi la croce bisogna pensarla come strumento di tortura, non soltanto di morte. All'improvviso, avete la scena, no? Gesù, i due ladroni. All'improvviso succede qualche cosa. Il destino di uno dei due prende una strada completamente diversa. Che cosa è successo? Qual è stato l'elemento discriminante che ha fatto la differenza tra l'uno e l'altro? Tutti e due, ripeto, due delinquenti che hanno fatto di tutto insieme, di tutto e di più. Ora uno, la vita di uno cambia completamente la direzione. Che cosa è successo? Che cosa ha fatto per meritarsi questo? Che cosa non ha fatto l'altro per essere escluso da questo destino? Entrambi erano lì appesi in croce in attesa che la morte venisse a prenderli. Perciò non hanno potuto fare niente. Qui la questione non è quello che ha fatto uno, quello che ha fatto un altro. Erano lì, non potevano fare niente, non hanno fatto niente, nonostante che nessuno dei due abbia fatto qualche cosa, il destino di uno cambia completamente. Che cosa è successo? Qualcosa si è inserito nel modificare la vita dell'uno e cambiarla completamente. Due delinquenti che soffrono. Tra loro due c'è un terzo uomo che non è lì perché era un delinquente, ma era lì per il suo modo di pensare, il suo modo di parlare, un parlare che aveva dato fastidio ai potenti, e lì appeso alla croce come gli altri due, senza aver fatto nulla per meritare un simile supplizio. È lì per amore. È lì per amore, è lì per dare agli uomini, delinquenti e bravi cittadini, non importa, comunque peccatori, per dare agli uomini una chance in più per modificare radicalmente la loro vita. E lui, quell'uomo, in mezzo a questi due, la discriminante, che dà appunto a uno dei malfattori la possibilità di un futuro diverso. Dalla parte degli schernitori. Avete notato che Luca racconta l'episodio e ricorda che uno dei malfattori, no, stava ingiuriando Gesù, mentre l'altro prende le difese di Gesù. Ve lo ricordate? L'abbiamo letto adesso. D'accordo? Però se noi leggiamo Matteo, troviamo qualche cosa di diverso. Le solite la sofferenza, le solite accuse, le solite stupidità che gli uomini hanno detto su Gesù. E alla fine del brano, Matteo capitolo 27, dice: e nello stesso modo lo insultavano anche i due ladroni sulla croce. Luca racconta che uno lo insultava, l'altro no. Matteo dice che tutti e due lo insultavano. Non credo che ci sia una sostanziale differenza, perché credo che sia successo questo, che in un primo tempo anche il famoso ladrone buono, no? Quello che in Luca prende le difese di Gesù, in un primo tempo fa anche lui parte del coro, di coloro che sono lì per schernire Gesù. Il quadro che Matteo sta descrivendo è veramente tragico. Tutti insultavano Gesù, tutti lo schernivano. La gente comune, religiosi, che a quel tempo, sapete, erano anche i capi politici in quella zona, e i due malfattori. Le categorie di persone elencate in qualche modo nel quadro dipinto rappresentano un po' tutti noi, rappresentano tutta l'umanità. Sono certo, sicuro, che queste parole, che questi scherni facessero soffrire Gesù quanto i chiodi nelle mani. Dell'uomo di cui ci stiamo occupando, però, c'è un prima e c'è un dopo. Prima era uno schernitore, ora non più. Chi sa recitare a memoria il Salmo 1? Adino senz'altro. Lo conoscete? Beato l'uomo, fratelli e sorelle care. Forse qualche volta dovremmo cominciare anche a memorizzare i passi importanti della scrittura. Pensate se a un certo punto non dovessimo più avere, immagazziniamo la scrittura nella mente e nel cuore. È importante. Allora, beato l'uomo che non cammina secondo il consiglio degli empi, che non si ferma nella via dei peccatori, né si siede in compagnia degli schernitori. Ma il cui diletto è nella legge del Signore, su questa legge le medita giorno e notte. Egli sarà come un albero piantato vicino ai ruscelli, eccetera, eccetera. Nel Salmo sono rappresentati due categorie di persone. Coloro che sono dalla parte degli schernitori e gli altri no. Sono i peccatori e gli empi. Il peccatore è chi non osserva la legge del Signore. La trasgressione lo fa essere empio contro il Signore, che è il contrario di pio. Il pio è colui che è sottomesso, che obbedisce, che crede nella parola del Signore. Il destino delle due categorie di persone nel Salmo 1 è molto diverso, l'uno agli antipodi dell'altro. Se il giusto trova la beatitudine, l'empio, lo schernitore, è come il vento come la pula che il vento porta via, è la via che percorre lo conduce alla rovina. Lo scherno, che cos'è? Sapreste voi dire a voi giovani studenti che cos'è lo scherno? Beffarsi, prendere in giro, mamma mia. Sei lì sulla croce, te lo meriti. Sei andato contro il potere religioso politico. Hai detto che eri il Messia. Vieni giù, facci vedere se sei il Messia. Avranno usato senz'altro anche delle parole più brutte, che non vogliamo dire. Questo è lo schernitore, che è una derisione maligna, sprezzante. Allora, tutti questi scherni, tutto questo prendere in giro colui che stava morendo per loro è veramente terribile. Ricordate la tentazione di Gesù? Anche Satana gli ha detto le stesse parole che gli dicono gli schernitori. Gli schernitori, se tu sei il figlio di Dio, Se tu sei il Messia, forza, faccelo vedere. Satana disse le stesse parole nella tentazione del deserto e disse, se tu sei il figlio di Dio, gettati giù, faccelo vedere. E di solito certe richieste di vedere Dio all'opera nascondono malafede, incredulità. Nella vita del cristiano, di Natascia, ma anche di ciascuno di noi, c'è un prima e c'è un dopo. C'è un prima e c'è un dopo. E tra questo prima, tra questi due tempi, prima e il dopo, si inserisce la fede. Senza la conversione, l'atto che segna la svolta del prima e del dopo, non può esservi cristianesimo. Vogliamo sottolinearlo? Non può esservi cristianesimo. Non lo sappiamo, è come Gesù ha detto, lo spirito soffia, non te ne accorgi, non sappiamo, la conversione di uno è diversa dall'altro, ma ci deve essere, perché senza la conversione non c'è un prima e un dopo, c'è sempre un prima, magari che prende dei percorsi diversi, ma non c'è il dopo. La conversione è insostituibilmente l'unica porta d'accesso per la salvezza. Come noto, la conversione è essenzialmente un cambiamento del modo di pensare, come ricorda appunto il greco metanoia. Cambiare modo di pensare. Pensiamo un po' al ladrone. Ci vogliamo pensare un attimo. In un primo tempo era una parte del coro, uguale a tutti gli altri, uguale agli amici, uguale ai parenti, uguale ai familiari, uguale agli altri. E lì a schernire Gesù. Ma a un certo punto il suo modo di pensare su Gesù, perché vedete, la conversione non è semplicemente cambiare il modo di pensare, è cambiare il modo di pensare su Gesù. Questa è la conversione. Non è semplicemente io cambio il modo di pensare. Vabbè, da juventino mi faccio interista, lui mi spara, ma lo stesso, no? È cambiare il modo, il mio pensiero su Gesù. E infatti, il ladrone, se prima lo scherniva, se prima vedeva in Gesù un disgraziato meritevole della condanna, ora qualche cosa gli ha fatto cambiare idea. Probabilmente ha sentito le parole che abbiamo già. Padre, perdono loro. Mamma mia, ma come fa? È lì che sta soffrendo le pene d'inferno, martoriato forse ancora più di noi, e riesce a dire quelle parole? Ma ci deve essere qualche cosa di strano, ci deve essere qualche cosa di anormale in lui. Ecco qui che in questo momento il ladrone cambia il modo di pensare su Gesù. Lo hanno trattato in modo bestiale, eppure lui sa trovare parole di perdono. Un simile comportamento, vogliamo ripeterlo? Non è normale. Non è normale. E questo è il fatto che a un certo punto il ladrone vede Gesù un anormale. Una persona diversa, qualcuno di diverso, comincia a pensare in maniera diversa su di lui. Ci deve essere qualche cosa che mi sfugge. Ad un certo punto però non basta cambiare il modo di pensare. Non basta. Che cosa fa il ladrone? L'altro, il suo collega, stava insultando Gesù. Ora il ladrone cambia modo di pensare su Gesù, ma fa qualcosa. Sta dalla parte di Gesù. Dice, ma vergognati te, stai zitto. Tu ti stai meritando, il suo collega, o ex collega a un certo punto. Tu e io meritiamo, ma lui no. Capite bene? Prende posizione nei confronti di Gesù, sta dalla parte di Gesù. Io sono con te, sceglie di stare dalla parte di Gesù. Il malfattore non è più dalla parte del suo compagno, come per tutta la vita probabilmente è stato, non è più dalla parte del potere politico religioso che anche loro lì, non è più dalla parte della massa che stava insultando Gesù, non è più dalla loro parte, è dalla parte di Gesù. Prendere posizione, cambiare il modo di pensare, prendere posizione. Questa è conversione. Questa è la conversione. La fede cristiana si manifesta non tanto nel credere, ma nel seguire. Chi non si pone alla sequela del Maestro potrà anche dire di credere, ma nella realtà sta vivendo una vita sua, autonoma. Gesù ha indicato in modo chiaro quale deve essere la risposta concreta di chi afferma di credere in Lui. Sono parole dure quello che sta dicendo Gesù, Parole che se non fai tue, tu rimarrai sempre nel prima e non succederà mai nel dopo, il dopo. Se uno vuole venire dietro di me, prenda la sua croce e mi segua. Questo è stare dalla parte di Gesù. Rinunciare e prendere, due verbi di cui il discepolo non può fare a meno. Il cuore del malfattore è colpito, la sua mente si illumina. Ora Gesù gli appare sotto un'altra luce, non è più un delinquente come, perché se è lì deve essere per forza un delinquente, no? No, no, Gesù è il giusto, non merita la pena che gli è stata inflitta. Riconosce in Gesù il giusto. Secondo, riconosce in Gesù un re, non è un comune uomo, mamma mia, ma capite che ci vuole, la fede è anche immaginazione, Ci vuole molta immaginazione per capire che quell'uomo che stava soffrendo sulla croce è un re. Infatti si rivolge a lui come un re. Quando sarai nel tuo regno, ricordati di me. Vedete, la fede ci fa vedere cose che gli occhi non possono vedere. E come ha detto qualcuno nel romanzo Il Piccolo Principe, l'essenziale è nascosto agli occhi. Ecco, il ladrone vede qualcosa che gli occhi non possono vedere. Vede un delinquente martorizzato. O per lui ormai un ex delinquente, perché è il giusto. Ma vede un martire. Ma in quel martire vede un re. La fede va oltre le apparenze, miei cari. Se voi vogliamo avere veramente fede, ma non soltanto nel credere in Gesù, ma poi in tutta la vita, dobbiamo andare oltre le apparenze. La fede, se non ci porta oltre ciò che è visibile, non è veramente fede. Dopo la confessione c'è la comunione. Sei andato un po' troppo avanti te. Io non ho guardato più, va indietro ancora. Dopo la confessione, la comunione. Infatti, le parole del ladrone innescano un rapporto. Io voglio stare con te, e Gesù gli dice, starai con me. Comunione, dopo la confessione. Ora andiamo avanti, in Cristo e con Cristo. La fede conduce l'uomo in una realtà nuova, diversa. Una realtà che è caratterizzata nell'essere in Cristo. Vi consiglio un brano da imparare a memoria. Me lo promettete? Efesini capitolo 1. Benedetto sia, un brano che non riesco mai a leggerlo senza commuovermi perché c'è tanto. Benedetto sia il Dio Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che ci ha benedetti in ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo. In Lui ci ha eletti, in Lui abbiamo la redenzione, in Cristo. È un ritornello continuo, in Lui, in Cristo, continuo, continuo, è bellissimo. La fede ci porta in Cristo. Vedete, quella frase, c'è una virgola, da prima, con la fede in Cristo, non con la fede in Cristo. La fede in Cristo ci porta in Cristo. Non so se sono riuscito a spiegare, ma con la fede noi entriamo in Cristo. E il brano di Efesini lo ripete continuamente, noi siamo in Lui, in Lui, in Lui, in Lui, in Lui, in Lui abbiamo tutte queste cose. Quindi la fede ci fa talmente unire a Cristo che siamo in Cristo. Gesù si rivolge al ladrone con queste parole, io ti dico in verità. Sappiamo che nell'ebraico questa frase suona così, amen, in verità Giovanni lo dice spesso, l'ebraico è amen, amen. Quante promesse troviamo nella parola di Dio? Avete un'idea di quante promesse ci sono per te, nella parola di Dio? Ti invito a cercarle tutte. Ce ne sono circa 3.000. Tutte per te. Tutte per te. Tutte per te. Centinaia di promesse per te che Dio fa a te. È una cosa che in una frase bellissima che mi piace in Seconda Corinzi dice: tutte le promesse di Dio hanno il loro sì in Lui. In Lui perciò pure per mezzo di Lui pronunciamo l'amen alla gloria di Dio. Tutte le promesse si possono realizzare perché che sono in Lui e Lui non cambia. Essere in Cristo significa anche perciò condividere, essere in Lui, condividere il suo destino. L'Apostolo Paolo afferma che se siamo coeredi con Cristo, che siamo coeredi con Cristo. Dice, se siamo figli, siamo anche eredi, eredi di Dio e coeredi di Cristo. Se veramente soffriamo con Lui per essere glorificati anche con Lui. Lo so, e sto pensando anche a voi in modo particolare, con i vostri amici, con i vostri compagni di scuola. Spesso l'identificazione con Cristo, io sono un cristiano, porta disagio. E in certi paesi che conosciamo, altro che disagio, essere identificati con Cristo. Ma identificarsi con Gesù vuol dire anche essere coeredi con Lui. Vedete, quando dice oggi sarà in paradiso, dice oggi sarà in paradiso, cosa dice? Com'è la frase? Con me. Sarai con me. Io lascerei anche il paradiso perché non mi importa niente. Quello che mi importa è sarai con me. Con me. Esiste forse un'eredità più preziosa di questa? Com'è possibile sentirci poveri avendo una simile eredità? Il termine paradiso, lo sappiamo, indica uno stato di completa beatitudine, un giardino in cui tutto si può cogliere, tutto ciò che c'è di più prezioso possiamo cogliere. Ritroveremo finalmente il paradiso perduto, quel luogo dal quale i nostri progenitori furono cacciati a causa della ribellione. La risposta di Gesù è immediata, oggi sarai con me in paradiso, con me. È questo che mi importa, non so voi, ma per me importa questo veramente. Vedete, Dio aspetta la tua fede. Ricordate la parabola del figlio prodigo, no? Il padre dov'era? Sul terrazzo di casa e probabilmente ci è andato tutti i giorni, fin quando il figlio non è tornato. Dio non aspetta altro che la tua fede per farti del bene. Non importa, è già stato detto, grazie. Non importa chi sei, chi sei stato. Non importa quanti peccati hai commesso. Non importa se sei un imbecille. Non importa se sei... Non importa. Non importa se hai una piccola fede, quanto un granel di senape. Dio attende solo che tu lo riconosca per quello che è. Chi può dare un corso completamente diverso alla tua esistenza, presente e futura. Dio ti sta aspettando. Ascoltami. Ascoltami bene. Dio sta aspettando la tua fede. Dio sta aspettando che tu dica, ok, ora so chi sei e voglio credere in quello che sei. Vedete come il padre della famosa parabola, appena sentirà pronunciare da te una parola di fede, ti correrà incontro, ti abbraccerà e ti dirà, oggi sarai con me in paradiso. Ma non spaventiamoci, non è che dobbiamo morire per essere in paradiso, perché il paradiso è stare con Gesù. Infatti l'Apostolo Paolo dice che io viva o che io muoia, sono con Gesù e questo importa.